allora eccoci qua, benvenuti, benvenute alla Entropia Massima.
Ah, riproviamo. Aspetta, mi metto la cu- Buonasera a tutti e a tutti, siamo qua dai microfoni di Radio Onda Rossa a San Lorenzo. Come ogni settimana.
Certo, certo, diamo ancora qualche secondo la nostra sigla perché ci piace ascoltarci, giustamente.
Certo, certo, la sentiamo sulla base, sul sottofondo, anzi forse oggi la potremmo tenere per sottofondo per tutto il tempo. No, vabbè, no,
per un po' continuo. Sicuramente, per un po' sicuramente, visto sì, che questa insomma puntata jolly a due voci.
Ci possiamo rappare sopra se vuoi.
È un po' troppo rock, però ci si può provare. Insomma, questa sera facciamo una di quelle puntate un po' diciamo così, interlocutorie, in cui mescoliamo più voci, però diversamente dal solito questa sera facciamo un po' più estrattivismo dei dati che altro, però insomma vedete poi che qualche cosina.
Vabbè, ti farò delle domande difficilissime e quindi come al solito è così.
Quindi,
in realtà si genera una certa entropia, speriamo non massima, okay. Così tra noi e riusciremo ad incrementare i contenuti, no? Faccio quello, poi tra l'altro le cose che dici spesso non le capisco, quindi faccio proprio quello tonto che magari pure un po' distratto e quindi alla fine ti costringo a spiegarla più,
esatto,
semplicemente.
Così, esattamente, quindi. Così la rispieghiamo meglio, perché poi sono cose abbastanza tecniche, no?
Certe volte sì, insomma. Però la base fa degli strani...
C'ha i picchi.
C'ha dei picchi.
Crimson che...
certo. Ah, addirittura sì, giocavano col volume, vedi? Destra-sinistra, adesso, roba forte, insomma.
Anni 70, E va bene, allora mentre sfumiamo la sigla andiamo a cominciare questa puntata di Entropia Massima. L'estrattivismo dei dati, insomma, un tema che conosciamo da un po' di anni, che insomma, fa parte del nostro ciclo tecnologico. Abbiamo parlato tante volte di dati, di cloud, cioè dei luoghi dove questi dati vengono effettivamente elaborati oggigiorno, no? Per come sono costruite le infrastrutture, oggi le infrastrutture tecnologiche su cui girano i nostri dati, su cui vengono elaborati i dati, assomigliano sempre di più a un certo modello di infrastruttura che è stato chiamato convenzionalmente cloud computing, e abbiamo detto che nasconde tante insidie questo modello. È un modello statunitense, quindi è stato proprio creato lì, da quelle parti, da grosse aziende. Per la verità queste aziende sono state anche ben foraggiate da commesse militari, no? Quando abbiamo ripercorso un po' la storia, l'avvento del cloud, ce lo siamo detti, sicuramente si tratta di un oligopolio. Ci sono i big tech, i famosi big tech, Google, Microsoft, Apple, Facebook e quant'altro, che sono un po' le grandi aziende, però ci siamo anche detti, attenzione, che comunque era una strategia molto chiara, la strategia del governo degli Stati Uniti, di puntare su tutto questo. E del resto questa strategia è una strategia che gli Stati Uniti portano avanti fino dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non è una cosa moderna, non è una cosa che risale solo agli ultimi 20 anni, no? Il periodo in cui si fa risalire l'avvento del cloud computing e dell'elaborazione di dati su dei cluster, no? Cioè su degli insiemi di computer messi insieme per sommare la loro potenza e gestire meglio i carichi di lavoro. In Europa comunque queste tecnologie non si sono affermate, e dunque, siccome il modello di sviluppo delle applicazioni, il modello con cui vengono messe a disposizione queste applicazioni degli utenti è basato sul cloud, l'Europa, gli stati europei sono costretti a ricorrere a queste tecnologie offerte da questi grandi player americani, e questo ci espone a tanti problemi, abbiamo detto tante volte, sicuramente di privatezza del dato, ma direi anche più banalmente a un depauperamento di competenze, perché è chiaro che se tu non le sviluppi quelle competenze e acquisti delle cose che fanno gli altri, non ne avrai mai, e se non le avrai mai sarai sempre dipendente. Questo insomma è un po' il tema che abbiamo ripetuto più volte. Oggi vediamo alcuni aspetti un pochino più particolari, perché questa enorme macchina da guerra, è proprio il caso di dirlo, visto che insomma diciamo parte anche da considerazioni sicuramente da finanziamenti bellici, si abbatte però anche su soggetti che non sono affatto potenti, anzi sono molto deboli, come le scuole. Quindi anche realtà piccole indifese come le scuole subiscono la potenza di questi strumenti, e in particolare la nostra scuola, la scuola italiana, è di fatto già preda di un grande lock-in, si dice, no? Cioè stanno utilizzando delle tecnologie che appunto vengono da questi GAFAM, da questi grandi player americani, due su tutte, Google e Microsoft, così almeno diamo due nomi, e due nomi molto, molto utilizzati nelle scuole, no? Nelle scuole si fa molto utilizzo di applicazioni di queste due aziende, e quindi utilizzando i loro servizi si finisce poi che non se ne può più fare a meno.
Effettivamente non tutta la pubblica amministrazione, no? Contrariamente a cosa, anzi comunque ti faccio un intervento, contrariamente anni fa c'era tutto un dibattito, probabilmente anche in questi, prima che io arrivassi a fare trasmissioni radio, sul cosa doveva fare lo Stato, no? Rispetto a questi grandi player, se era necessario comprare la loro tecnologia, comunque acquisirla, oppure cercare, come forse aveva tentato di fare l'Inghilterra, mi ricordo, cercare di rivolgersi a tecnologie open, a sistemi open.
Invece,
lavorandoci, mi sono accorto, cioè anche nello Stato, che l'infrastruttura è completamente questa.
Eh sì, infatti riguarda un po' tutta la PA. Oggi vediamo una parte della PA che è importante, perché le scuole sono decine di migliaia in Italia, quindi rappresentano numericamente proprio una grande fetta della PA, sebbene siano enti dotati di scarsissime risorse finanziarie, quindi ancora più degli altri esposti, no, a queste trappole commerciali, e meno attrezzate degli altri, perché quello che tu ricordi, cioè del fatto che la PA, anche italiana, fino a 10-15 anni fa, comunque provava a mettere in campo un po' competenze e a cercare di sviluppare in proprio queste, hai ragione a dirlo, a ricordarlo, però non nella scuola dove tu effettivamente fai proprio fatica, no, anche volendolo fare, a usare risorse che non ci sono. E quindi è successo che se c'è un sito che si chiama Monitor APA, peraltro ne abbiamo già parlato anche qui in trasmissione, dove trovate un'analisi naturalmente non completa, delle scuole sorvegliate da Google e Microsoft. Quindi andate lì e potete vedere anche se la scuola di vostro figlio, di vostra figlia, rientra fra queste. Molto probabilmente lo è, sono pochissime quelle che si sottraggono a questo effetto. E quindi questa panoramica che ci offre questo sito Monitor APA, che è un sito indipendente fatto anche da sviluppatori di software indipendenti che noi abbiamo invitato qui, ci mostra che una situazione è veramente molto grave, che non ci si può girare dall'altra parte, soprattutto in un campo come quello della scuola, dove sono coinvolte le menti del futuro, no? Quindi i figli che diventeranno adulti, i nuovi adulti, no? Si preparano attraverso la scuola e utilizzano questi strumenti, legandosi in maniera irreversibile ad essi. Allora, che cosa si può fare per non girarsi dall'altra parte? Vi parliamo di questo: i laboratori di sostenibilità digitale. Sono dei laboratori che appunto si propone di introdurre nelle scuole, e sono stati proposti da Forum Italia con Paolo Dongili, che se ne è fatto promotore, che è membro fondatore dell'associazione Libre Italia Onlus e membro associato della Free Software Foundation, la fondazione che tutela il software libero. E in particolare ci viene detto che occorre introdurre questi laboratori di sostenibilità digitale nelle scuole, e nella provincia di Bolzano ci sono alcuni esempi da cui guardare, e quindi si propone di fare rete tra le varie scuole, perché qualcosa si può fare, non è detto che non si possa fare proprio nulla. In effetti ci racconta Paolo Dongili che basterebbe adibire un'aula al laboratorio di digitalizzazione sostenibile. Lui utilizza questa definizione. Fra l'altro neanche l'hardware potrebbe essere un grande problema, perché? Perché si potrebbe ricorrere a PC usati, dismessi e ricondizionati. Anche questo è un tema che naturalmente, no?
E certo, il trashware.
Esatto, cioè è un tema che comunque sono più di 20 anni, no? che viene portato avanti. È tuttora valido. Ci sono tante volte delle dismissioni, magari ecco, altre PA più grandi che vanno a dismettere il loro parco macchine.
Anzi, la qualità è sempre più aumentata,
esatto,
alta.
Quindi magari ti collochi un pochino prima, una generazione prima, diciamo, che però è magari è più che sufficiente per, e quindi gestisci pure l'obsolescenza pian pianino in uscita, e ti doti, diciamo, con zero costi intanto dell'hardware. Poi non basta, naturalmente non basta, ci vuole tanto altro, ci vogliono tante altre competenze, però qualcosa c'è. Ci sono un sacco di applicazioni disponibili, naturalmente c'è il sistema operativo GNU Linux, ci sono tutti i vari applicativi di software libero, e questo ecosistema di software potrebbe essere il motore di questo laboratorio, no? Un motore di innovazione. Quindi si potrebbero creare come delle officine ricche di strumenti per costruire, ci dice Don Gili, una fucina di nuove idee assieme ai vostri studenti. Si rivolge proprio ai docenti delle scuole. E poi mette l'accento anche su un altro tema che ci sta a caso. Cioè, abbiate sempre contezza di dove si trovino i vostri dati, e questo noi diciamo sempre, no? Quindi attenzione alla soluzione che appare più facile, a volte anche gratuita, perché non è quello il punto, non è la gratuità il punto. Il punto è che i dati degli studenti sono molto importanti e preziosi, e quindi pagando con i propri dati in realtà si paga molto di più di quello che tu pagheresti se tu la volessi sviluppare in proprio. Probabilmente bisognerebbe fare delle stime, però teniamo sempre in conto anche questo quando si fanno, no, i bilanci, quando si decide un po' quello che si deve fare. E quindi appunto ecco, ci piaceva riportare questa iniziativa, questa lettera aperta ai docenti per creare questi Next Generation Labs. Perché? Perché in effetti stanno uscendo dei progetti cosiddetti di Next Generation Labs per le scuole, no? Associati ai vari PNRR, no? Che attualmente sono in circolazione. Però diciamo, qui si sta dicendo di farlo in una maniera diversa, ecco, di farlo in una maniera diversa. E finisce con una frase molto bella, dice così, no? Vogliamo liberare il potenziale creativo dei nostri alunni, vogliamo evitare di fare di loro dei semplici turisti delle tecnologie. E qui ci cita Silvio. Ti ricordi quando fece...
Come no, turisti della democrazia, no? Certo.
Quindi ci cita quella cosa lì, ma in effetti mi piace, al di là della battuta che comunque è simpatica, è proprio così. Quando tu utilizzi una tecnologia precotta, no? Che ti promette e poi ti dà anche tutto quello di cui hai bisogno, e te lo dà magari anche a costi bassissimo, addirittura gratis, tu sei un turista della tecnologia, non stai facendo tecnologia. Quindi c'è ancora una volta un accento sull'importanza di far da sé. E facciamo un altro passettino in avanti, andiamo un po' più lunghi in questa prima parte, perché a questo punto vi do un'altra notizia, no? Che così me le mettete a paragone, no? Con quella delle scuole. E questa notizia riguarda TikTok. Quindi un'applicazione, come è noto, che per fare dei video, no? Dei video con degli effetti molto, molto potenti, che insomma ti consentono veramente di realizzare delle piccole opere video digitali bellissime.
Non l'ho mai usato.
Neanche io, però... Sai, è una di quelle cose che comunque ogni tanto ti arriva qualche link.
Ogni tanto ti arriva qualcosa di quelle comiche, no? E sono effettivamente divertenti come sono costruite.
Sì, sì, esatto, quelle lì che magari poi estrapolano da TikTok e te le esatto. Quindi tu hai modo di capire più o meno di che cosa si tratta, anche se non ci metterai mai i piedi lì dentro, perché siamo molto elitari, no? Siamo molto elitari. No, ma facciamo bene in realtà.
Sì,
facciamo
TikTok bene. È roba da... No,
sì, cioè, beh, insomma,
noi snob, noi intellettuali.
Noi siamo un tempo, no, negli anni 90 si diceva: ah, io a casa non c'ho la televisione, tutti, oh, signore, nemmeno io, poi qualcuno l'ha ripetuto anche poi per 10 anni dopo, 20 anni dopo, 30 anni, che ancora sta storia, non c'è la televisione a casa. Di perché io me ne sono comprate due proprio perché volevo essere alternativo ancora a sto. Invece adesso il problema non è più se c'hai a casa la televisione,
e se usi social,
io non c'ho Facebook, no, è il nuovo io non c'ho la televisione a casa.
C'è ragione.
E a noi va bene comunque, perché noi in effetti non ce l'abbiamo Facebook, no? Però invece c'è chi ce l'ha, e quindi
io ce l'ho. Ammetto di avercelo,
quindi che problema c'è?
Lo usiamo per la no ma non c'è
io
problema.
Io ho due televisioni a casa, quindi te c'è Facebook, stiamo pari, anzi 2-1 per me. Però TikTok magari è una frontiera ancora ulteriore.
TikTok forse è troppo, ce l'hanno i miei nipoti, ecco.
Ok, ad ogni modo TikTok, che è sempre un po' al centro, no? È sempre stato un pochino al centro.
Ma c'era stata la storia di Berlusconi che aveva fatto TikTok.
No? È vero. Anche
che
lui
ha fatto la campagna elettorale con TikTok.
Ma guarda che sono in tanti, non sembra, però poi si possono fare delle cose, è indubbiamente uno strumento interessante, però non ha mai goduto di buona fama. Ok, non ha mai goduto di buona fama. Perché? Certo. Uno si potrebbe limitare a dire perché è una monnezza, e va bene, uno lo può anche dire così. Però c'è un elemento in più, perché è cinese, e adesso vi spiego perché vi dico questa cosa. Vi spiego
non lo sapevo.
La Commissione Europea ha bandito TikTok da tutti i dispositivi elettronici usati dal personale, sia privati che aziendali. Questa è una notizia importante, il 23 febbraio, quindi è recentissima, no? Questa roba qui è in linea con dei divieti anche più ampi che sono stati imposti a TikTok da parte del governo degli Stati Uniti. Come al solito noi ci agganciamo, diciamo, no? Loro fanno, poi vabbè, facciamo pure noi. E cioè viene detto, dovete disinstallarla entro il 15 marzo, quindi si dà anche un termine perentorio per disinstallarla. E perché? Perché? Dice perché?
Certo,
dice
è un'applicazione
perché con Facebook
comunale.
Non l'hai fatto?
Esatto.
Perché con la televisione non l'hai fatto? No, continuando la nostra.
Facebook poi te lo fanno usare. I dispositivi
no. Ufficiali. Ci sarà un motivo, no? Qual è?
Perché è cinese.
Dice perché, diciamo, TikTok ha ammesso, recentemente ha ammesso, che i suoi dipendenti in Cina possono avere accesso ai dati personali degli utenti che utilizzano TikTok in tutto il mondo. Lo ha ammesso, perché è vero.
Ma è vero pure per le altre.
Però è vero anche per le altre, cioè almeno c'è stata l'onestà di ammetterlo, diciamo, no?
Certo.
Negli Stati Uniti, quindi, l'app è stata vietata sui dispositivi governativi, sia a livello statale che federale, e in molte università, per questo motivo. Però anche qui noi ci permettiamo di dire che non è l'unica app che fa questa cosa. In questo caso però vale. A quel punto anche l'Italia si è mossa, no? Quindi ovviamente Stati Uniti, Europa, Italia. Vediamo, TikTok verso il blocco ai dipendenti pubblici italiani, questa notizia recentissima. Dice Zangrillo, il ministro della funzione pubblica, se non mi ricordo.
Mi pare di sì.
Dice che il tema è all'attenzione da qualche giorno, su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ok? Quindi capite bene che di che cosa stiamo parlando, no? Poi quando ve lo diciamo noi, vabbè, ma voi siete i soliti nerd. No, Copasir. Ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, ci dice Zangrillo, è fortemente coinvolto. Quindi c'è una bella fetta di utenti, no? Che potrebbe usare TikTok e probabilmente in buona parte lo fa. Dobbiamo comprendere bene qual è effettivamente la profondità dei rischi legati alla sicurezza nazionale. Quindi si pone un problema di sicurezza nazionale, perché se tu usi TikTok i dati sono visibili, se tu sei un dipendente pubblico potresti avere anche delle informazioni riservate, come infatti è, no? Ci sono tanti casi in cui questo è vero a vari livelli, no? Chi più chi meno, ma i dipendenti pubblici hanno indubbiamente delle informazioni riservate. Questi dati sono leggibili dalla Cina, quindi non possiamo essere spiati dalla Cina. Dagli Stati Uniti sì.
No, infatti vale per tutte le applicazioni, no? Perché a sto punto tu sulla periferica aziendale, qualunque essa sia, non dovresti averci, se è connessa con i server della pubblica amministrazione, non ci dovresti avere niente.
Niente. Ci dovresti avere niente. E invece infatti, non solo ce l'hai, ma come abbiamo detto all'inizio, c'hai pure il cloud. con le, certo, magari con le,
di Microsoft tipo.
Di Microsoft tu ci metti sopra le applicazioni della PA tue che ti servono per gestire le prenotazioni del sistema sanitario nazionale, le iscrizioni alla scuola,
tutto il sistema dei rifiuti,
il sistema dei rifiuti, no? Tutte sono tue, quelle, effettivamente quello è software tuo, però lo appoggi comunque su infrastruttura e quindi allo stesso modo rendi possibile la lettura, no, dei dati che queste applicazioni trattano. E, secondo l'Unione Europea, comporta seri problemi legati alla cyber security, e questo ve l'ho riportata questa frase perché è una frase ambigua, attenzione quando si parla di questo. Sicuramente è vero, c'è anche un tema di cyber security, però come noi abbiamo sempre detto, il problema non è la sicurezza, non è la perizia che può avere la Google di turno o l'azienda cinese che si chiama ByteDance, no? L'azienda che gestisce TikTok si chiama ByteDance, no? Non stiamo mettendo in discussione la loro perizia nel difendere i loro dati, anzi, siccome sono così preziosi per i loro dati, siamo certissimi che abbiano una enorme perizia in fatto di cyber security, no? Ci mettono tutto quello che possono dentro per difendere. Quindi il tema non è quello, non è che è debole il sistema e che quindi è attaccabile da qualcuno. Il tema è proprio che quei dati stanno al sicuro, ma in mani d'altri. Ecco, quindi secondo me parlare di cyber security è un po' fuorviante, buttando là una parola.
Forse lo è apposta perché esatto. Fa effetto, no?
Esatto, infatti volevo arrivare proprio là. E quindi vietare TikTok servirebbe quindi a garantire sicurezza dei dati personali, anche qui sicurezza, diciamo privatezza più propriamente, no? Evitando che informazioni sensibili finiscano nelle mani della Cina. Ecco, quello lo dice proprio. Non dico finiscono nelle mani di furti, ladri di dati, no? Perché quello può essere un tema. Un ladro di dati entra in contatto con i tuoi dati e li ruba. Quello è un discorso. Ma qui finiscono nelle mani della Cina. Anche perché questa azienda cinese ByteDance è verosimilmente controllata dal governo di Pechino, perché c'è una commissione interna della società, cioè la società dispone di una commissione interna del Partito Comunista Cinese, il cui vicepresidente Zhang Fuping è il segretario della commissione stessa. Quindi ci sono effettivamente delle evidenze che mostrano che ByteDance è coinvolta con il governo. Ma anche qui io dico, ma perché Facebook no? Ma pensate veramente che Facebook non lo è, o che Google non lo è, o che Microsoft non è? Fuori di testa. Il governo addirittura le finanzia con miliardi ogni anno, no? Quindi figuriamoci se. E anzi, quando poi si parla di capitalismo della sorveglianza, si ricorda proprio il periodo di 20 e più anni fa in cui tutto questo cominciò. E in qualche modo è pure connesso all'11 settembre 2001, no? E il governo ci investì su questa roba perché è molto comodo avere a disposizione i dati che ti servono per sorvegliare la tua popolazione, sorvegliare anche le altre popolazioni e quindi comprendere in anticipo quello che gli altri stanno facendo e impedirglielo. Bene. Solite mattonate, si comincia a scherzare, poi si finisce sempre con delle mattonate. E noi quindi che facciamo?
Una pausa musicale.
Facciamo una pausa musicale perché ci dobbiamo.
Da cui rientriamo con una cosa leggera.
Oh, dai, sì,
un
dai,
annuncio che ci riguarda.
Scusate, ma purtroppo l'amarezza, c'è troppa amarezza.
Volevamo usare TikTok, mannaggia.
Allora, ascoltiamo The Hepburns. The word is.
Thank you.
Eccoci che rientriamo in voce. A questo punto stavamo cercando di risolvere dei problemi di cuffie, ma non ci siamo riusciti, ma non importa, comunque ci sentiamo. Niente, l'annuncio così faceto, però insomma molto allegro, che vogliamo dare è che è l'associazione di cui faccio parte pure io come volontario da tanti anni, è il Grande Cocomero, e quest'anno compie 30 anni dalla sua fondazione. È stata fondata quindi esattamente nel febbraio del 1993, anzi è stata registrata nel febbraio del 1993 e quest'anno compie 30 anni, dal 96 siamo lì nella
auguri
sede.
Cavolo, grazie. Che bello, 30 anni.
Dal 96 siamo nella sede storica, quella appunto davanti a Psicologia, e allora dopo tanti anni abbiamo cominciato un dialogo anche con la facoltà di Psicologia davanti. Noi, il Grande Cocomero prevalentemente fa un volontariato di quello un po' più un volontariato reale, quindi in base al principio di sussidiarietà, in supporto alle attività dei ragazzi ricoverati in regime ordinario e diurno a neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I. Quindi diciamo il nostro rapporto storico è col reparto di neuropsichiatria infantile, quindi con medicina. Da quest'anno iniziamo anche questo rapporto con la facoltà di psicologia, che nel frattempo è entrata nel mondo di medicina, le robe loro, e domani cominciamo i festeggiamenti che dureranno per tutto l'anno con altre iniziative, così con un'iniziativa proprio dentro la facoltà di psicologia, dentro l'istituto di psicologia lì a Via dei Marzi 78, quindi davanti alla nostra sede, dove in Aula Magna proietteremo, ripercorriamo un po' tutte le tappe, molto interessante da un certo punto di vista, oltre al fatto che festeggiamo, ripercorriamo un po' tutte le tappe del Grande Cocomero e pure della storia da cui viene. Quindi proiettiamo il film Il Grande Cocomero, che sarà presente la regista, che è uscito in quegli anni, nello stesso anno, nel 93, sarà presente la regista Francesca Archibugi e sarà presente Valerio Mastrandrea, qualche attore, alcuni degli attori, così, che ci leggerà qualcosa. Valerio Mastrandrea viene in amicizia col film e non ha partecipato. Poi dopo facciamo un bellissimo escursus storico con uno storico qui di San Lorenzo che si chiama Benedetto, per inquadrare il contesto in cui poi si è creato l'idea del Grande Cocomero, quindi gli anni 80-90 in Italia, a Roma e in particolare a San Lorenzo. E dopo cominciamo a parlare della neuropsichiatria infantile, della trasformazione dell'idea del dottor Marco Lombardo Radice, che è il protagonista a cui è ispirato il medico, a cui è ispirata la figura del medico che fa Castellitto nel film Il Grande Cocomero, e la fondazione dell'associazione, una piccola carrellata di quello che facciamo all'associazione, che abbiamo fatto in questi 30 anni. Noi la definiamo l'associazione con cui si può, no? Una ragazza di neuropsichiatria infantile, tanti anni fa credo che fosse di neuropsichiatria infantile, ha fatto un disegnino che ho scritto: un posto dove entri e stai bene. Questo qui ci piace che sia il Grande Cocomero, non c'è tanto da misurare, no? Quantità di performance. E poi chiudiamo con qualche lettura. Viene pure a trovarci Cederna, l'attore, Giuseppe Cederna, e non so se viene pure Luigi Manconi, l'abbiamo invitato.
Ah, però
Sì, viene, perché è un amico nostro, e vengono i medici di neuropsichiatria infantile a raccontarci un po' la malattia psichiatrica in adolescenza attuale, e poi chiudiamo con il coro di Piazza Vittorio. Tutto questo inizierà alle 17 nell'aula magna al quinto piano dell'edificio di psicologia Via dei Marzi 78 qui a San Lorenzo, e si concluderà insomma intorno alle 20-21, giusto per il tempo.
Alle 17.30 di...
alle 17 di domani,
domani
pomeriggio, dalle 17 lì in aula. Dovrebbe aprire proprio la lettura di Valerio Mastandrea, perché ci ha detto che deve andare via presto, e quindi aprirà lui una lettura, poi iniziamo e vediamo il film.
Benissimo.
L'aula è bellissima, abbiamo provato tutto prima, il film sarà proiettato in modo incredibile e quindi venite tutti e tutte.
Appuntamento da non perdere,
voi.
Grandissimo, però organizzato molto bene, d'altronde 30 anni non è che si fanno tutti i giorni.
Eh no, certo. Poi continueremo a festeggiare con le nostre attività in piazza a settembre probabilmente, però lo ridiremo. Però intanto questo qui è, diciamo, è l'inizio, facciamo proprio un anno di festeggiamenti, abbiamo deciso, quindi così.
Va bene, ci siamo un po' rinfrancati, no?
Prima... certo, dopo, domani faremo anche un rito collettivo, ci apriamo tutti quanti TikTok a sto punto.
Ecco, potrebbe essere un'idea, diciamo.
Ma perché molti dei ragazzi, tra l'altro, che frequentano l'associazione sono adolescenti, infatti, o ragazzi con disabilità, giovani adulti con disabilità o con fragilità, sono molto attivi su TikTok perché è molto giovane, no? Insomma, ai ragazzi gli piace.
Certo, cioè, quindi insomma, interrogarsi su queste tecnologie è molto utile anche per chi come voi fa questo tipo di attività, naturalmente.
Eh no, certo, questo è il tema dell'utilizzo e del sovrautilizzo delle tecnologie informatiche in generale, di internet, così ultimamente è stato
utilizzo non consapevole, insomma, certo.
Sì. E quindi anche riuscire, tra l'altro, a spiegare ai ragazzi che tutta quest'altra parte, non soltanto l'abuso del, no, del, cioè stai davanti al computer 12 ore magari, insomma, e non esci mai, quello diventa, no, poi rischi di diventare patologico o semplicemente una cosa difficile, però anche spiegare ai ragazzi questa perdita dell'identità personale, no, propria, perché se riversi tutto quanto in rete i dati vanno in pasto al gestore di turno, quindi al Facebook o a TikTok in questo caso qui, e quindi uno se stroflette troppo, nel senso mette troppo di se stesso all'esterno, è una cosa che, non so, nelle scuole andrebbe ad esempio trasmessa. Noi cerchiamo di trasmetterla.
Certo, no, poi ci vogliono anche delle competenze, non è facile. Spesso quello che vedo è la negazione, no? Cioè, non sapendo bene come ci si muove, cioè, nel dubbio non lo utilizzate, no?
Beh, quello lì invece non è un utilizzo consapevole.
È come, diciamo, mi viene un paragone forse improprio, però a questo punto mi è venuto e lo faccio. E anche il consumo di sostanze, no? Dice che tu lo proibisci e basta, no? Piuttosto, piuttosto insegna che cosa fanno, esatto, queste sostanze, no? Che cosa provocano di piacevole e dispiacevole, e poi ognuno deciderà se utilizzarle, quanto utilizzarle, quando utilizzarle.
No, poi la demonizzazione di un metodo, no? Io vedo i ragazzi, vedo pure, immagino che vada per i figli di tutti, insomma, è diventato, è un meccanismo, è un'altra, non è come, non è una possibilità l'utilizzo di Facebook, è uno dei meccanismi di relazione, certo, no? E quindi
la negazione è assurda.
A scuola sì, però
è pericolosa, insomma, in qualche modo,
certo, senza spiegazione, certo, perché diventa,
impedisce la socializzazione, una parte importante della socializzazione viene impedita, e quindi da lì si può generare anche aggressività.
Certo, ormai esiste e quindi va conosciuto come metodo, quindi ti ridò la parola e continua ad illuminarci.
No, è che in effetti stiamo tutti dentro queste applicazioni, dentro questo trip, però c'è anche chi dice che se continuiamo così ci sarà un esodo. Questa è una cosa interessante che abbiamo trovato e che vi proponiamo stasera, no? La Dead Internet Theory, quindi questa teoria di Isaiah McCall, che insomma è stata diciamo presentata al grande pubblico un po' di anni fa, 2016-2017, e in base alla quale l'intelligenza artificiale e gli algoritmi hanno di fatto già preso il controllo. Questo McCall lo diceva già appunto 6-7 anni fa, oggi lo è sempre di più, no? Oggi quello che lui diceva all'epoca appare ancora più chiaro. I motori di ricerca sono privi di oggettività. Questo pure è un'altra cosa di cui si fa esperienza ogni giorno, no? E ormai, sono dominate dalle convenienze, quindi quelli, diciamo, i risultati delle nostre ricerche da tempo hanno smesso di essere oggettive, e ce ne accorgiamo, quello che ci viene proposto ha una convenienza anche selettiva, no? Basata sulla profilazione degli utenti che li utilizzano. E su questo, insomma, ci sono state anche delle serie televisive o dei documentari televisivi che sicuramente chi ci ascolta, una parte di quelli che ci ascoltano sicuramente avranno visto, e chi non l'ha fatto glielo possiamo consigliare, The Social Dilemma, un documentario molto interessante, e naturalmente un po' più leggero ma efficace, Black Mirror, serie Black Mirror, che ormai sono un po' di anni che non ci sono più delle nuove come si dicono, delle nuove
nuove stagioni,
ecco, non ci sono più nuove stagioni, però le vecchie stagioni già di 10-5 anni fa dicevano un po', parlavano di questo. E McCall ci dice: tutti i contenuti originali su internet, tutte le voci indipendenti non sponsorizzate e non filtrate vengono uccise da intelligenza artificiale, bot, interessi aziendali e oligarchi. Quindi diciamo che con questa frase ha asfaltato, no, ogni possibilità di, se mai ancora qualcuno pensasse che ce ne fosse, di utilizzare il web attuale in maniera, diciamo, oggettiva, scientifica, utile, diciamo così, scevro di altre problematiche. Non è così, purtroppo. E questo, secondo questo teorico della Dead Internet Theory, porterà appunto a un esodo da queste piattaforme. E ci dice anche che il giornalismo ormai è dominato da quello che si definisce in inglese native advertising, cioè degli articoli che sono pagati, degli editoriali che vengono pagati segretamente, più o meno segretamente, in certi casi è detto correttamente che quello si tratta di un articolo sponsorizzato, in altri no, però vengono pagati, e quindi diciamo non sono più articoli ma sono di fatto delle pubblicità. E in generale tutta questa accelerazione, no, generata da queste piattaforme digitali porta le persone ad essere più arrabbiate, più divise, più perverse, no? Questo è un tema ampio, insomma ci si può entrare dentro con altri strumenti, con strumenti forse più da grande cocomero, ecco, no? Che da tecnici, perché effettivamente si potrebbe fare una puntata su questo, però anche qui più o meno sono temi che non ci sorprendono. E l'internet viene descritto come un anestetico digitale, perché le persone diventano insensibili a comportamenti che non tollererebbero mai nella vita reale. Questo pure è un tema, potrebbe anche questo sicuramente essere vero. Ma poi c'è il discorso delle echo chambers, cioè delle stanze, dei luoghi ben distinti uno dall'altro, dagli algoritmi. Quindi sono gli algoritmi che creano queste camere chiuse, questi ristretti cerchi di utenti che vivono in spazi virtuali e non sanno che ne esistono degli altri, quindi come se fossero, no, appunto delle prigioni virtuali. E l'utente visualizza prevalentemente contenuti coerenti con determinate convinzioni e determinate ideologie,
quella che dicevano la bolla.
La tua
bolla di internet, di Facebook, di quello che tu praticamente alla fine ti riconosci, perché vengono proposte soltanto cose che cerchi, a cui metti. Nel caso di Facebook c'era la famosa storia di Salvini, della bestia che aveva sviluppato mi pare si chiamava Morisi, il suo,
sì,
una cosa del genere. Tra l'altro è un filosofo, come dico, oh, cioè è laureato in filosofia, né? E che aveva sviluppato questo sistema per cui alla fine gli utenti di Facebook, per chi c'ha Facebook, ci cascavano in pieno, perché Salvini diceva un'enormità, tutti quanti dicevano che enormità che ha detto, e quindi ricondividevano in sostanza la sua cosa, e questa roba cioè praticamente paradossalmente più la diceva peggiore, più la diceva grossa, e più tutta la comunità che utilizza Facebook, anche quella vicino a noi, no? Vicino al pensiero a un pensiero di sinistra, la rimandava, e questa roba qui creava un overdose di contenuti. Mi ricordo che proprio avevamo parlato di Iaconesi, no? Di Salvatore Iaconesi, e qua proprio lui descriveva in un incontro questo fenomeno, che poi un po' si è flosciato dopo un po', perché ha funzionato per una stagione, però quello ci ha vinto le elezioni.
Sì, infatti bisogna aggiornarsi, no? Perché i meccanismi sono tanti, possibili, sottili, alcuni li abbiamo sgamati, altri non li abbiamo ancora sgamati, altri ancora non esistono.
Certo, però vengono continuamente prodotti
e ci sono persone pagate per pensare a questi strumenti così subdoli, e poi a un certo punto vengono utilizzati, e quando ormai è troppo tardi ce ne rendiamo conto. Quindi un altro dei motivi per cui facciamo queste puntate è anche per diventare un po' più consapevoli.
Perché la consapevole, perché uno è uno strumento che utilizza, c'ha i suoi, no? C'ha i suoi limiti, le sue fregature, uno deve essere più o meno cosciente, o almeno cercare di stare con gli occhi aperti, perché sai che c'ha la cosa che ti dà l'idea di libertà, no?
È quello, la fregatura è là.
No? Tu dici, ah, io qui ho accesso a tutto. E invece ti rendi conto dopo un po', se uno ci guarda con lo spirito critico, che c'è accesso sempre alle stesse cose, perché sei tu.
Sì. È nata un po' così la faccenda, no? Quindi, appunto, tutta la storia di internet, diciamo che, facciamo così, fine degli anni 90, tanto per arrivare a qualcosa di un po' più diffuso, no? In cui effettivamente si aveva questa sensazione, usando internet, essendo tra i primi che lo si usava, no? di libertà, di potenza, forse era anche così in quel momento, però ci ha messo poco poi a virare, ormai siamo già belli che conti.
No, cioè uno deve stare, cioè nel senso, effettivamente sono porte che ti danno accesso a tanto, a tanto sapere, però devi saperlo cercare, perché di suo ti riconduce in una delle stanze.
Esatto. Comunque si possono ancora creare dei luoghi, bene o male, liberi e autonomi, persino su internet, forse, o forse invece, come ci dice McCall, no, e quindi dobbiamo solo aspettare che ci sia un esodo da questa rete e ne creeremo delle altre. Già ci sono tante altre reti che vengono utilizzate, però naturalmente non sono paragonabili per utenza, no, alla rete internet, però hanno delle caratteristiche un po' più diciamo democratiche, vogliamo usare questa parola che a me non piace tanto, diciamo orizzontali, dai, diciamo orizzontali, perché comunque internet alla fine è un primo esperimento, parliamoci chiaro, è un primo esperimento riuscito, perché poi gli esperimenti sono stati fatti tanti, no, di reti e di calcolatori, però internet effettivamente è un esperimento riuscito, un primo, ha tanti difetti già nella sua concezione base, eppure no, ci è capitato di parlarne, un po' la sua struttura gerarchica, la consegna di fatto il controllo di alcune componenti a delle organizzazioni statunitensi, che di questo si parla, che lavorano bene, tendenzialmente bene, tranne qualche caso, però sono monocratiche, no? In qualche modo, quindi è indiscutibile il loro pensiero, no? Quindi comunque ha delle sue originarie criticità, però è un primo esempio, vediamo se ce ne saranno degli altri che si svilupperanno, noi stiamo attenti, perché intanto
quindi esiste già qualcosa che sì, di alternativo, ma questo te lo chiedo proprio da profano,
è un po' che non si parla più sul mainstream i vari, no, deep web, dark web.
Ah, quelle sono strutture alternative, sì, alla rete, sì, a internet.
Esatto, sì. Poi ci sono anche, insomma, reti anonime che si possono con Tor, no? Non so se con
Esatto.
Attraverso Tor noi possiamo navigare in maniera anonima, ragionevolmente anonima su internet, e possiamo anche raggiungere dei luoghi particolari che erano dei servizi e non è possibile sapere da dove stanno trasmettendo, chi sta trasmettendo, quindi c'è sostanzialmente la libertà di poter dire quello che si vuole navigando in questi spazi, ad esempio utilizzando Tor browser, il browser che in automatico te lo scarichi, lo utilizzi e sei dentro Tor, si connette a questa rete Tor e poi tu sei dentro Tor. Utilizzando Tor puoi raggiungere questi luoghi e scoprire che effettivamente ti ricorda un po', se vuoi, la internet degli anni 90, dove veramente c'era un po' di tutto dentro, anche cose, certo, improbabili, diciamo.
Beh, che, ma la maggior parte.
Però c'è anche si respira un clima di libertà, ed è una cosa che sono particolarmente sensibile, ti dico pure questa cosa, no? Cioè, a me piace molto guardare i documentari che parlano di gruppi terroristici del passato, no? Negli anni 70, e così c'ho una passione per questa roba qua. E io mi chiedo, ma come cavolo, cioè come facevano a fare quel, cioè, vi rendete conto, no? Le rapine per autofinanziarsi, le azioni stesse, diciamo, di annientamento dei nemici del popolo, i rapimenti, cioè, le evasioni dalle carceri, no? Cioè, facevano delle cose Ma oggi come pensi di fare? Cioè, se mai uno venisse in mente di seguire un percorso analogo a quello, oggi non sarebbe possibile, no? E c'è anche il dubbio che sia, che possa essere effettivamente proficuo. Ma se uno lo volesse fare, ma come fai a fare? Oggi siamo monitorati totalmente, no? Non solo dalle telecamere, ma da tantissimi dati che produciamo e vengono catturati, anche se non abbiamo i telefonino, diciamo così, almeno quei pochi che non hanno la televisione a casa e non hanno manco
il telefonino,
sono pochi, ma ci stanno. Anche a voi, non vi preoccupate, perché tanto tutti gli altri intorno sono tutti monitorati, quindi siete monitorati anche voi. Quindi io, quando guardo questi vecchi documentari, mi viene in mente, cioè, ma oggi viviamo in un carcere.
Da un certo punto di vista, sì, abbiamo parlato tante volte, no, del fatto che invece addirittura quando parlavamo dello spazio, no, addirittura dello spazio vicino, della colonizzazione dello spazio, addirittura noi dialoghiamo continuamente con oggetti in orbita, e quindi altro che controllo, no? Effettivamente è quello, sì, effettivamente una parte di libertà si è persa completamente.
Una bella fetta di libertà si è persa. Forse ci sono altri luoghi dove cercare la libertà, noi li troveremo tutti comunque.
No, è interessante questa roba che hai ricordato di internet, di alternativa di internet, dove uno può magari prima o poi sviluppare. È un po' curioso che stiamo parlando, sembra sempre, a un certo punto siamo in un film di fantascienza, però in realtà è così, no? Questa cosa del telefonino che dialoga continuamente con oggetti in orbita non ci pensa mai nessuno, però tu sai dove sei, a che velocità vai, lo sanno tutti.
Persino un UFO che passa del di là.
Esatto, potrebbe
incazzata così tanto che...
però è così, no? C'è tutta una rete di dati in cui stiamo immersi di continuo, e che è da una parte una prigione, dall'altra parte tutti quanti ne beneficiano, insomma.
Certo, no, per carità.
Cioè, facciamo un compromesso. Amiamo
la tecnologia, no? Sennò non faremo neanche queste trasmissioni. Però ti viene proprio da pensare a tutto quello che abbiamo perso, no? In termini di semplice libertà, senza voler far nulla, ma semplicemente essere liberi di non essere visti. Per potersi fare gli affari propri, diciamo così.
Guarda, un elemento di crisi lo metteva Guzzanti quando diceva: immaginate di poter dialogare, non so se te lo ricordi, con un aborigeno alla velocità ma noi che se dovevamo dire.
Vabbè, dai, facciamo una pausa, tanto abbiamo cazzeggiato abbastanza, diciamo che
vabbè, però ci sta
dai. Ascoltiamo Old Timer, Hotel Lux.
So hard, but I try my best. And sometimes it's not good enough, but it's my best. I don't really want the foreman's job, nor be a champagne socialist. I don't really want the 9-5 grind, nor be a psychotherapist. Only seen my dad cry once, and it was at the football. There's an awful lot about masculinity. I don't know how to build a wall, but they reckon I can rip off the fall. I could write some words instead. Don't use cement, I use lead. I could hardly be the ideal bloke, I just ain't built for it. I don't wanna be the ideal bloke, what does it mean anyway? Only seen my dad cry once, and it was at the football. About your granddad shooting fascists down, how your old men building houses in the market town, and you're just messing around. You're just messing around.
allora di nuovo in voce a Entropia Massima. Stiamo parlando di estrattivismo dei dati. In realtà è una puntata jolly, una puntata un pochino mista, però abbiamo parlato tanto di tecnologia oggi e continueremo a farlo anche in questi ultimi minuti prima della chiusura della nostra consueta puntata del lunedì sera. Quindi abbiamo un po' descritto tutte le problematiche, criticità che l'utilizzo di internet e dei servizi che ci sono dispiegati su internet provocano. Continuiamo a farlo e vediamo uno dei modi che ha escogitato, diciamo così, l'Unione Europea per gestire queste criticità. Ve ne parlo, poi li commentiamo naturalmente. E quindi il tema è quello del Digital Service Act, DSA. E lo riportiamo da un articolo uscito sulle Monde Diplomatique. Per automatizzare la censura clicca qui, ecco, questo è il titolo dell'articolo. Quindi c'è un po' uno spoiler, parliamo quindi di uno strumento che l'Unione Europea ha creato per gestire alcune criticità in rete, che di fatto diciamo automatizza la censura. Questa proposta di legge, il DSA, è stata concordata tra Commissione, Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea ed è stata quindi annunciata insieme a quella sui mercati digitali. L'obiettivo è ridurre e controllare la potenza delle grandi piattaforme digitali statunitensi in Europa. Quindi, insomma, un tema, no? Detto così, ci interessa. Vediamo un po'. Tell me more, dimmi di più, no? Queste piattaforme statunitensi, per tutelarsi, hanno speso nel 2021 quasi 100 milioni per influenzare dirigenti e parlamentari dell'Unione Europea. Siccome l'Unione Europea sta trattando queste tematiche e le sta trattando da un punto di vista giurisprudenziale, quindi stanno cercando di normare delle norme, no? E allora loro hanno detto: sai che c'è? Investiamo, andiamo a fare lobby, andiamo a mandare persone che possano influenzare queste decisioni che vengono prese nell'Unione Europea. Naturalmente, in assenza di competenze sufficientemente sviluppate nell'ambito tecnologico, si sopperisce con l'ambito invece giurisprudenziale, in cui effettivamente nel vecchio continente ce n'è in abbondanza, no? Diciamo così, sappiamo del GDPR, no? Per esempio, il regolamento generale per la protezione dei dati personali, che è uscito nel 2016, molto 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 famoso, molto importante, che in effetti ha introdotto tutta una serie di attenzioni e di protezioni per i cittadini europei, e ha fatto anche arrabbiare in qualche caso chi dall'altra parte dell'oceano si è visto improvvisamente impedire la propria attività di sorveglianza quotidiana, e quindi in effetti è stato fatto un bel lavoro. E quindi da anni l'Unione Europea cerca di contrastare la diffusione di contenuti di tipo terroristico e proteggere il diritto d'autore. Quindi in qualche modo questo DSA si mette all'interno di un percorso che appunto è ben delineato nell'Unione Europea. Che cosa prevede la DSA? Essa obbliga alla rimozione dei contenuti illeciti, contenuti considerati tali, cioè considerati illegittimi, e sanziona con pene fino al 6% del fatturato totale dell'azienda inadempiente. Che questo discorso del percentuale sul fatturato è uno strumento che è stato usato anche con il GDPR e anche con altre disposizioni. Sono state fatte delle multe, per esempio, a queste aziende ogni qualvolta si sia violato qualche principio, e quindi in scia con questo approccio anche la DSE ha delle pene pecuniarie calcolate in percentuale sul fatturato. Anche questo è corretto, no? come approccio, insomma, perché alla fine parliamo di soldi. Noi parliamo di dati, ma in realtà sono soldi. Quindi richiede inoltre la trasparenza degli algoritmi e contrasta l'utilizzo di dati sensibili per la pubblicità. Queste sono le intenzioni, no? Lette così sembrerebbe, in effetti, no? Ti viene voglia di approfondire. Quando approfondisci, però, che cosa scopri? Scopri che così come sono state fatte queste leggi, in realtà minacciano la libertà di espressione e l'accesso alle informazioni. Quindi ha avuto un effetto diciamo, non opposto, perché non si tratta di diciamo di andare agli antipodi, ma si tratta comunque di andare da una parte che non ci piace per niente, cioè verso la censura. Quindi innanzitutto preservato l'autoregolamentazione di questi giganti digitali e ha subappaltato ad aziende private l'applicazione di questa nuova legge, perché non è facile capire quando un contenuto debba ritenersi illegittimo, chi è che lo stabilisce e soprattutto chi lo verifica, chi lo rimuove, in base a quali sono i processi che devono scattare da un punto di vista normativo e tecnologico per far sì che ciò avvenga. Non è banale, no? Quindi ci sono stati, diciamo, questo tipo di approccio continua in scia con degli accordi che nel 2016 furono presi con Twitter, YouTube e Facebook per contrastare l'incitamento all'odio su internet, così si diceva, no? Nel 2016. E quindi si cercava di fare degli accordi con queste piattaforme, e adesso proprio si è fatta questa nuova legge. Però si tratta di fatto di una censura privata, totalmente arbitraria e quindi totalmente antidemocratica, che è basata su condizioni d'uso che vengono stabilite dalle aziende e che diciamo non rispettano i diritti fondamentali dei cittadini europei, che dovevano essere proprio quelli che dovevano essere protetti da una legge di questo genere. Per esempio c'è il discorso di chi è che fa la segnalazione, qual è un segnalatore attendibile. Allora si dice che le organizzazioni della società civile e le autorità statali devono vigilare sul rispetto della legge, e questo, diciamo, che oltre a essere un po' ingenuo è anche pericoloso, no? Sia innanzitutto perché naturalmente ci sono governi più o meno liberali, più o meno oscurantisti, tutti quanti sono autoritari i governi, alcuni, diciamo, lo sono in maniera più asfissiante di altri, ma è naturale che tutti, bene o male, diciamo, nella stessa essenza dello Stato, no? Essenza autoritaria dello Stato, c'è qualcosa di illiberale in generale, no? Però ci sono naturalmente dei governi che preoccupano anche più di altri e che potrebbero etichettare come fake news tutto ciò che diverge o contesta la loro visione del mondo. Questo è un classico, no? È quello che diciamo viene fatto da ogni governo, e qui questo strumento dà modo ai governi di farlo protetti da una disposizione legale. Ogni fornitore di servizio digitale deve nominare un rappresentante legale nell'Unione Europea che è responsabile per eventuali inadempienze. Quindi gli effetti di questa roba quali sono? Sono censura, che colpisce tutti i messaggi considerati illeciti dalle norme europee, per esempio anche le leggi dei vari stati dell'Unione Europea potrebbero considerare illecite delle norme, illeciti dei messaggi. Per esempio l'Ungheria proibisce i simboli comunisti, le parole gay, lesbica, bisessuali, eccetera. La stampa dovrà subire norme pensate per piattaforme commerciali come Facebook. Quindi non si capisce bene, ma riguarda solamente le piattaforme di social network o riguarda anche la stampa, no? Perché il confine è difficilmente tracciabile. C'è questo filtraggio automatizzato su tutte le piattaforme digitali che naturalmente avvantaggia i giganti di internet, che già usano tecniche di riconoscimento automatico dei contenuti, sono le tecniche con cui ci sorvegliano, no? Banalmente, quindi ce le hanno già quelle, quindi per loro fanno meno fatica a adempiere a questa legge. Invece magari un soggetto più piccolo fa fatica ad adempiere, no? E quindi aggraverà ulteriormente le asimmetrie di potere e di risorse tra piccoli e grandi operatori, quindi un disastro, diciamo, su tutta la linea, no? E questo è un modo anche per dire che non è un tema facile, è giusto cimentarsi con questo tema, non sempre si arriva a contromisure ben fatte, e questo ne è un esempio perfetto. Quindi adesso andiamo a chiudere. Nel frattempo Lorenzo ci ha salutato proprio per andare a organizzare la serata di domani, e quindi vi saluta, quindi ci penso io a salutare voi, ma vogliamo chiudere comunque con un po' quello che è il nostro pensiero in merito, no? Se così non va bene, che cosa va bene? Beh, insomma, non è che noi possiamo dirlo, però qualcosa magari ci sentiamo di poter dire anche di generale, no? Noi siamo per un modello libero, per un modello decentralizzato, abbiamo sempre portato avanti questa idea, no? Della tecnologia che affinché sia libera deve essere decentralizzata. Questo è un concetto banale che riguarda tanti ambiti, non solo quello della tecnologia, no? Più si è decentralizzati, più il potere viene disperso e meglio è, no? In ottica di una maggiore democrazia effettiva, no? Reale. Quindi invece più tendi a concentrare, a centralizzare, e più ti esponi naturalmente, ovviamente, logicamente, matematicamente a un'autorità, a un controllo che può non essere desiderabile. E quindi l'Unione Europea sembra piuttosto distante dalle regole statunitensi e cinesi, almeno questo lo possiamo dire, dei tentativi vengono fatti, ma ne condivide in realtà i fondamenti, no? Quindi l'Unione Europea ci parla di competitività digitale, queste sono un po' le ricette che sono poi sempre le stesse, no? E porta avanti l'idea del gigantismo, no? Di questi grandi raggruppamenti che concentrano appunto concentrano i dati, concentrano la tecnologia, concentrano il potere. E in Unione Europea si parla di privatizzazione, perché la DSA questo è una privatizzazione dell'espressione pubblica, una automatizzazione e privatizzazione viene fatta da aziende. E diciamo che anche le varie proposte di legge che abbiamo visto sull'accesso ai dati e sull'intelligenza artificiale fatte dall'Unione Europea vanno un po' tutte nella stessa direzione, no? Nella direzione di favorire di fatto l'accesso ai dati da parte delle aziende e di normarlo, no? Questo è un altro grande tema, no? Invece di far guadagnare solo loro, vorrebbero che ci fosse una fetta anche per il vecchio continente. Non è questa la ricetta giusta, e questo noi lo vogliamo ancora una volta ripetere. Quello che portiamo avanti è un discorso di autonomia digitale, quindi sviluppare competenze, sviluppare pensiero critico sulle tecnologie, informarsi, essere consapevoli di quello che succede, di quello che utilizziamo, e proporre delle alternative che non mancano, fidandosi anche di chi poi questa cosa la porta avanti politicamente. Producendo pensiero, producendo anche dei diversi modi di approcciare la tecnologia che possono servire anche per gestire delle realtà come per esempio la nostra stessa radio, Radio Onda Rossa, no? Che utilizza naturalmente la tecnologia, prova a farlo nel modo più aperto e libero possibile, a partire dagli strumenti che utilizza, nel modo più autonomo possibile, cercando di gestire in proprio tutto ciò che può gestire in proprio, fino a dove è possibile gestirlo in proprio. Lo gestisce in proprio, non è facile, perché porta con sé non solo la necessità di competenze, ma anche di tanto tempo da dedicare alle attività, però è l'unico modo per essere liberi. E quindi direi che con questo possiamo chiudere anche per questo lunedì Entropia Massima, e salutiamo chi ci ha ascoltato, soprattutto chi l'ha fatto dal carcere, e buona continuazione con le trasmissioni della radio, che tra poco ci sarà Disorder, quindi non ve lo perdete, e poi via via tutte le altre. Noi con Entropia Massima invece ci sentiamo da questi microfoni lunedì prossimo. Sigla.